18 e 24 minuti primi, venerdì 22 di giugno 2012, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto delle ore di religione, secondo giorno d'estate, primo giorno in cui le giornate iniziano a farsi più corte, per la disperazione di uno dei nostri redattori che si entusiasma dal 21 dicembre in poi, poi a questa botta di malinconia che comincia il 22 giugno, vabbè, dura solo 6 mesi, poi si ricomincia da capo.
Poi l'irreversibile, non c'è speranza, non c'è futuro, c'è sempre uguale, un eterno ritorno.
E i Maya lì, no, all'angolo. Va bene.
Ci vorrebbe la fine del mondo, vera. Così vediamo qualcosa, se n'è andato.
Quella di Stranamore.
No, no, quella no.
Una un pochino,
no,
più.
No, meteorite, una cosa così, insomma. Una botta proprio, boh, un meteoritone totale, come quelli dei film, un apocalisse, una catastrofe.
Poi arriva Bruce Willis.
Sì, col cavolo. Nei film, sì.
Sei poco
fissato. Si è visto con gli aerei che sono stessi alzati in volo nell'11 settembre, capito?
Vabbè,
30
ma lì,
minuti di ritardo.
Ma
nei film
c'era il complotto.
Sì, il complotto di tua sorella, ma figurati.
Sempre, guarda, stai facendo sempre più pessimista.
No,
sei,
no,
tu,
no.
Tu secondo me esci la sera con Verdone.
Beh, guarda, che sta a Roma più pessimista di così.
Infatti. Comunque, a proposito di pessimismo, mi segnalavano.
Io abito dalle parti della nuova metropolitana, molto vicino.
Beh, sì, stai sopra.
E quindi sono.
La stazione è quella con gli ascensori che si bloccano,
sì.
I parcheggi che non esistono.
Sono passato dopo tipo 48 ore dell'inaugurazione, c'erano già le transenne su due scale mobili.
Che voglio dire, ma una settimana almeno.
Due 48 ore dopo, passo con la moto, guardo. C'erano le transenne su due scale mobili.
Qui, tanto l'importante è che uno tagli un nastro. Poi,
sì, sì, poi dopo quello che è.
Poi è stato tagliato tipo 5-6 volte.
C'è sempre un nastro diverso.
Ma sì, sì, una volta è
tricolore. Non l'ho presa, ma insomma dice che...
Chi ha avuto il coraggio ha avuto...
Non è un granché il servizio, diciamo.
Beh, sì, anche perché se fai una metro nuova e poi non compri treni appropriati...
Soprattutto se non fai una corsa ogni 3 minuti come nei paesi, sì, dove ci sono 20 linee...
Dice no, passa, la prossima è fra 3/4 d'ora, vabbè.
Vado a piedi.
Allora sì, vado a piedi.
No, beh, è una follia, cioè. Stavo dicendo, venendo qui, che è l'amministrazione,
sì, no,
peggiore,
no,
degli ultimi 13.000 anni,
ci sono
la
più.
Glaciazione a oggi. Cioè.
Signorello probabilmente era meglio. Probabilmente Signorello e Giubilo.
Ma guarda, anche dei Becchini, cioè,
o anche Tarquinio Superbo.
Ma sì, anche
Tarquinio Superbo, perché godeva di cattiva, sì, stampa, sì. A parte quello, ovviamente.
Perfino Pio IX.
Tutto sommato, sì, quelle due o tre cose le hanno fatte.
No, guarda, è...
Bah, vabbè, torniamo alle cose alte. È il fra un paio di giorni è l'anniversario di Medjugorje, mi dicevano.
Ah, sai che
24 giugno del 91, dell'81, sì, 81, ti leggevo bene.
No, 32 anni.
Eh sì, perché ha anticipato di un pochino tutta la situazione successiva. E invece cose medio-basse,
no,
quelle di cui discutiamo oggi, che insomma è un po' un misto di alto e basso.
L'altra volta avevamo iniziato, abbiamo parlato a grandi linee dei temi del libro Sua Santità, quello di cui si è parlato a lungo in settimane scorse, non noi ma in generale, insomma, in vari giornali, documenti segreti.
E oggi è presente, sottolineato.
Oggi ce l'abbiamo, sì, con le fonti. E quindi se tu vuoi intanto dare un po' di spigolature, un paio, poi...
Sì, vabbè, intanto facciamo un brevissimo riassunto per chi non
sa. Sì, noi poi abbiamo detto che oggi sarebbe stata una puntata musicale, sarà per la prossima.
Perché c'è un cialtrone tra noi che vive.
Uno più cialtrone degli altri.
E
so così.
Musicanti,
non ci si può fare
praticamente.
Stanno sull'isola con Hendrix.
Se c'hai un... Ah no, tu stai mangiando il gelato.
No, dimmi che ti no,
serve. Dicevamo, questo libro di Nuzzi, Sua Santità, che è scritto a partire da una sua fonte segreta, che in realtà è un nome collettivo di una serie di personaggi curiali che hanno fatto
che si celano dietro il nome di Maria, tanto per rimanere a Medjugorje, una rivelazione
che è il nome appunto dell'informatore,
no? La Madonna che appare dà la rivelazione, i segreti di Fatima, insomma c'è anche dell'ironia geniale. Perché loro sanno,
beh,
capito?
È un compito trascendente, comunque di riforma,
certo,
interna.
Quindi è tutto interno, quindi questo è interessante, insomma. È, rientra, insomma, no?
Ovviamente è perfetto, Maria.
Non è che si chiama Ernesto la fonte, insomma, ecco, Maria.
Ernesto magari una gola profonda, sai, qualche partito comunista, però non renderebbe lo stesso bene.
Non renderebbero
o Platone, sì, esatto. O Platone.
Anche.
È più appropriato Maria.
Platone, tu sai chi è Platone.
Più o meno. Comunque sia, dicevamo che per la prima volta, a seguito di questa fuoriuscita di notizie, appaiono pubblicati addirittura documenti che sono transitati proprio per le stanze segrete della scrivania del Papa proprio.
E vuoi quindi ricordare Platone per i nostri ascoltatori?
No, okay.
No,
a grandi linee.
No, non ricordo. Il custode che... il custode dei quaderni dal carcere del celebre, del più celebre cittadino e unico, credo, per le dimensioni della cittadina di Ales.
Anche che poi lo sai che c'è, non credo che c'è dibattito due sul fatto se sia di Ales o meno.
Questo
chi l'arza,
sì, ma
esatto.
Però
vuoi entrare nel merito, ci dici? Tu sei Ales
un po'
il
tempo che trova, tutto sommato.
Vabbè, però la collocazione è un
diciamo,
sei per Ales.
Sei un alesista.
Alesi c'era ancora.
Jean Alesi, è vero.
E, insomma, era Togliatti, Platone. Vabbè. Niente di noto, però magari qualche ascoltatore giovanissimo potrebbe non essere al corrente.
Che è l'autore dell'operazione editoriale.
O autore dell'operazione editoriale dei quaderni. Dei quaderni dal carcere e delle lettere, sì. Un'operazione contestata da Cantimori.
Che diceva che sì, ci aveva messo troppo tempo. Sì.
Poi, insomma, non era filologicamente. Vabbè, era un altro tipo di approccio, perché comunque Togliatti, insomma, aveva anche altri interessi.
Chiamiamoli così. C'erano anche altri problemi, insomma.
Beh, certo, era
la situazione internazionale era spinosa.
Detto questo, insomma, quindi Maria abbiamo appurato che è perfetto, perché è una scelta precisa che evoca di tutto e di più.
Non è un nome a caso.
E quindi dicevamo che Maria fa fuoriuscire, probabilmente a sua discrezione, anzi sicuramente, alcune lettere o documenti indirizzati privatamente. I destinatari sono praticamente o il Papa o il suo segretario personale, quindi di fatto al Papa
Bertone,
oppure Bertone, sono i due destinatari principali della stragrande maggioranza dei testi, insomma, o dibattiti interni tra loro. L'altra volta avevamo dato alcune indicazioni, alcuni argomenti, e avevamo detto però due cose fondamentalmente. La prima è che questo libro non contiene di fatto notizie sconvolgenti e rivoluzionarie. La cosa interessante, appunto, è proprio che esista questo libro, cioè che siano fuoriusciti questi documenti, e il linguaggio che viene usato in questi testi. E comincerei per esempio con un esempio di linguaggio.
Certo.
Che è particolare, nel senso che l'autore è Padre Boffo, che come abbiamo, come è noto,
no, non
come
è
abbiamo,
Padre Boffo, Dino Boffo.
Dino Boffo, scusa.
Padre Boffo è quello di Guzzanti. Sarebbe meraviglioso se esisteva un vero Padre Boffo.
È probabile, insomma, che poi Guzzanti
però Guzzanti si era ispirato.
Probabilmente sì, quando ancora non era
Padre Boffo parla.
È il maestro del prete che sta nel caso Scafroia,
sì, che però lo chiama
in vari modi,
Federico,
che cambiano ogni volta.
Cambia ogni volta, bellissimo. So.
E comunque, Boffo, che era il direttore di Famiglia Cristiana, che è stato, come è noto, attaccato.
No, di Avvenire,
scusate, che era stato attaccato da Feltri tramite il suo giornale.
Una famosa velina in cui si accusava di molestie
e si veniva citata una condanna, e poi veniva
insinuata
la sua omosessualità notoria
peraltro,
senza
sì.
Poi approfondire sulle
una lettera anonima sostanzialmente.
Sì, cioè,
diciamo che è apparsa come una lettera anonima, però chiaramente Boffo si è subito mobilitato in prima persona per capire da dove venisse questa lettera anonima, e secondo suoi ricostruzioni abbastanza circostanziate era Vian, che era il direttore dell'Osservatore Romano.
Carlo Maria Vian.
E questo configura uno scontro interno tramite Feltri, che è stato temporaneamente sospeso dall'ordine dei
giornalisti. Per i maniaci dell'onomanzia, cioè Maria ritorna.
Maria ritorna, un'altra Maria. Però sta in mezzo a altri nomi, quindi è prigioniera degli altri due nomi.
Poi fra l'altro i mega direttori di Fantozzi hanno sempre un Maria in mezzo.
Sì, infatti c'è Guidobaldo Maria Riccardelli, che è il grande Guidobaldo Maria Riccardelli, maniaco della Potionkin.
Della Potionkin, del cinema espressionista tedesco.
Di cui lui possiede una rara copia personale.
Esattamente. E quindi praticamente che succede? Che Boffo non... non esprime pubblicamente quello di cui è venuto a conoscenza, cioè l'origine di questo attacco, però inizia una corrispondenza con le camere segrete denunciando pubblicamente, denunciando questo fatto a quantomeno a, a padre Georg e quindi al Papa, e accusa direttamente Jan. L'altra avevamo ricostruito la vicenda, quindi non ci torniamo, però per dire così una frasetta buttata là, siccome poi tra l'altro lui era stato anche sollecitato ad esempio proprio da un da un articolo di Travaglio sul Fatto Quotidiano in cui si chiedeva perché Boffo tace, quindi chi, chi coprisse, Boffo ovviamente legge questa cosa e nei, nelle sue lettere dice insomma che devo fare qui, vengo sollecitato, e si chiede se, si chiede se parlo posso negare completamente quella che a tutt'oggi risulta essere la realtà dei fatti. Sarebbe prudente ed evangelico negare o è più prudente ed evangelico stare zitto? Chiede questo a padre Georg, che uno si chiede ma sarebbe più evangelico dire la verità, per esempio,
però non, viene, proprio, non viene preso in considerazione,
non viene proprio preso in considerazione, cioè nego sto zitto, ecco. È questo, qual è la cosa più evangelica da fare?
Meraviglioso.
Chiede, chiede questo, sappiamo che è stato zitto e che è diventato attualmente direttore della TV dei, della CEI, che è Sat 2000,
Sat 2000. Sat 2000.
Però per
io
esempio
quasi mi fermerei qui.
Sì.
No, nel cioè, senso che è un continuo.
No, no, è un continuo, però questa insomma non viene
questa, ma
no, questo, tutto il libro è fondato questa su
frase,
questa frase
è proprio
insomma, su...
esattamente, cioè la menzogna è il cuore diciamo del sistema Vaticano. L'occultamento della verità, il segreto, gli omissis.
Ed è istituzionalizzata.
Istituzionalizzata. Cioè è un sistema che viene insegnato da secoli e si è via via perfezionato nei seminari e poi soprattutto perfezionato nelle scuole di alta professionalità, cioè quelle da cui escono poi i futuri dirigenti, perché non è che tutti i preti sono destinati, anzi, solo
alla lateralmente,
ma neanche l'1%, perché se consideriamo che i preti sono... è un esercito immenso di religiosi nel mondo che insomma tra suore, preti, diaconi e, il laicato che fa voti però è, non è ordinato in varie forme, le appartenenze alle grandi organizzazioni come Opus Dei, CL, che comunque sono numeri anche non stratosferici, però si parla sempre sommate dell'ordine, sì, sono decine, centinaia di decine di migliaia, e c'è una organizzazione gerarchica altamente professionalizzata, moderna.
Qui dice poco più di 400.000.
Esattamente, stavo dicendo che si arriva quasi al mezzo milione, mi hai tolto proprio perfettamente la parola di bocca, di diciamo l'esercito, sarebbe la famosa domanda di Stalin.
Che è tutto in crisi meno che in Africa.
Sì, sempre perché dove c'è detto disastro, chiaramente loro arrivano, è come la Croce Rossa, a Stoccolma funziona solo se c'è un incidente stradale, in Somalia c'hai un milione di disperati
tutti i giorni, tutto il giorno,
esattamente, e così via in forme anche più o meno estreme, insomma abbiamo dato gli estremi diciamo di una piccola città del nord Europa tutto sommato relativamente tranquilla, appunto a parte gli eventi minimi dove gli interventi estremi sono appunto rari perché c'è una quotidianità anche angosciante per certi versi, perché
però secondo però, me insomma, è meno angosciante.
No, no, certo, no, no, no. Beh, qualcuno si lamenta che succedono poche cose, ma sai, ognuno poi dal punto di vista dice vabbè, ma che noia la Svezia. Però a noi non interessa il giudizio, ma i numeri, e lì ovviamente i numeri sono ridotti degli interventi straordinari, anzi zero, perché non ci sono neanche terremoti, catastrofi, insomma la Svezia è abbastanza un po' di neve, ma insomma sì, il freddo. Però non ci sono state notizie negli ultimi 100 anni di catastrofi in Svezia, così per esempio. No?
C'è avuto qualche problemino a Norvegia, ma
basta.
Però sì, ci fai i grandi numeri alla fine.
Grandi numeri, sì.
Dici Breivik?
Sì.
Sì, vabbè, però voglio dire, quello è un personaggio in un contesto che ovviamente ha una sua spiegazione, ma è un caso.
Tanto noi avevamo fatto una puntata sull'ambiente
sì,
dei
sì,
satanisti.
Sì, sì, lo facemmo.
Norvegese.
Ed è poi come quell'ambiente no? Lì. Sì, sì. Purtroppo abbiamo raccontato qualcosa che ha prodotto anche indirettamente, perché lui non era un medallaro, o comunque non era legato a musica. Non lo so, poi se sentiva. Non lo so, non ho
no,
seguito.
Penso, insomma, alcune letture in comune credo
ci saranno state.
Ah, beh, certo, sì, sì, ci mancherebbe. Non so. Ecco, quindi l'apparato, diciamo, delle, come diceva Stalin, le armate del Vaticano,
quante divisioni ha il Vaticano,
no? ce le ha, in realtà ce ne ha tantissime, sono diverse, non sono armate come l'Armata Rossa, è una logica completamente
d'altro
tipo, ma ce le ha, forse sono molto più potenti perché sono pienamente controllate attraverso il sistema del foro interno. Quindi,
che è quello che garantisce
certamente
la più alta forma di controllo.
Esattamente, di cui loro hanno elaborazione dal 1000, perché l'Inquisizione è il controllo, quindi della coscienza si va strutturando come una novità proprio intorno alla Medioevo.
Beh, quando cominciano
medioevo.
I primi grossi problemi di eresie di un certo tipo.
Eh sì, perché appunto poi ci sono delle motivazioni che non ricordiamo oggi, ma ne abbiamo spesso evocate e raccontate. E quindi da questo lungo periodo, quindi diciamo 1000 anni di storia, l'Inquisizione è del XII secolo, l'Inquisizione romana, come forma ancora non perfettamente codificata. Poi nel 1252, mi sembra, se non ricordo male la data, perdono anticipato, viene formalizzata con una bolla, un documento pontificio, l'uso della tortura nell'Inquisizione, quindi nel XIII secolo. E da lì c'è un via via, un perfezionamento, nella fine del 1450, 80, 70, non mi ricordo, insomma, nella seconda metà del 400 invece nasce l'Inquisizione spagnola, che è quella legata ai Ferdinando e Isabella, dipende da loro, cioè non è sottoposto al controllo del Papa. C'è Torquemada, che è il primo grande inquisitore, è diventato
leggendario.
E la parola si usa, se sei un Torquemada, cioè proprio, no? Per dire, è passata la storia. E poi dopo l'Inquisizione romana, quindi la Santa Inquisizione, viene codificata definitivamente
1252.
Hai visto?
Mamma mia. È cupo, ma è sempre preciso, eh? Va detto.
E poi abbiamo un lento processo che dura qualche decennio, che è quello legato alla riforma, e dentro la riforma c'è il perfezionamento definitivo proprio della Santa Inquisizione, che poi diventerà Sant'Uffizio, e poi dopo la Congregazione della Dottrina della Fede. Questo apparato è lo strumento con cui interviene la gerarchia a livello episcopale nella diocesi, e poi ovviamente man mano a mano il documento può arrivare, se il caso è particolare, ai vertici, ovviamente a Roma. Loro sanno tutto, ovviamente sapevano tutto anche delle storie della, così, il famoso caso pedofilia, ovviamente è ovvio che, diciamo, hanno coperto per secoli, però fino a che qualcuno non gli ha chiesto notizie noi non possiamo dire, perché poi era un altro contesto, ma dal Novecento è un secolo che c'è un'informazione di tipo moderno e loro riescono a fronteggiare. L'esplosione c'è stata solo recentemente, di fatto una ventina d'anni fa,
Stati Uniti,
che poi, esattamente, che hanno poi una tradizione, un paese osceno, no? Pieno di follia, però appunto essendo estremo, proprio perché la stessa Costituzione è un po' folle, insomma, no?
Perché è visionaria.
Sì, esatto, è visionaria, poi è successo di tutto 200 anni dopo, quindi le garanzie di base, cioè della massima trasparenza dell'informazione, lì giurare il falso è una cosa, dire una menzogna è una cosa gravissima.
Clinton stava perdendo la presidenza,
sì,
perché aveva detto che aveva fumato marijuana ma non aveva aspirato, e sul fatto se l'avessi aspirato o meno sono andati avanti per mesi, cioè da noi mi fa sorridere una cosa del genere, ma lì è stata una questione di...
Quindi un altro contesto, lì ovviamente poi c'è un sistema legale che si basa su, è privatizzato ed è economico, cioè se sei uno che può essere una mucca da mungere, io t'attacco e ti succhio tutti i soldi. Quindi dall'altra parte, se sei potente, c'hai gli avvocati che si difendono, non essendoci un diritto come il nostro, cioè organizzato con codici precisi, ma tutto si definisce durante il dibattimento, come avrete visto in tanti film, tanto per farla breve, insomma, detto anglosassone, i film di carattere legale, esiste una tradizione cinematografica che da noi non c'è e non ci può essere, perché non c'è quel tipo di dibattimento in tribunale che è fatto delle prove, il famoso detective che porta le prove per conto, poi tutto si porta nell'evidenza dei fatti e si discute.
Poi c'è il precedente.
E bravo, esatto, il clou di tutto sono i precedenti, quindi più soldi hai, e più puoi mobilitare uno studio. In certi film si vedono anche 10-12 persone in queste biblioteche immense che cercano volumi,
che costano un sacco di soldi.
Esatto, la sentenza della Corte Suprema 1870, il caso Dickinson contro Jensen, no? Ecco. E qui si dice così, quindi tutto questo lavoro di archivio, ovviamente prima era immenso perché non c'era la digitalizzazione. Ora io immagino, non sono un esperto, negli ultimi 20 anni non so bene che tipo di trasformazione, la immagino, però
comunque ci sarà stata,
ma certamente, una perché non è che stanno come noi, insomma, ma anche perché gli conviene, quindi siccome sono pragmatici, quantomeno conviene a tutti, alla difesa, alla... no, perché poi ci sono anche casi di difesa, ovviamente ci sono i grandi film. Il grosso di questi film poi sono progressisti, cioè sono quelli che guardano poi alla verità e quindi mostrano come in realtà questo sistema, più che altro specialmente col cinema degli anni 60-70 e poi sempre di più, c'è un approccio in molti film in cui si tenta di smascherare proprio come viene manipolata la giuria, per esempio, come si può costruire una giuria ad hoc, e tu dicevi l'altra volta, parlavamo proprio del film di Lumet, La parola è giurati, Twelve Angry Men, che è il titolo originale, che poi è bellissimo ed è il caposaldo di questo tipo di cinema. Ce ne sono stati un po' prima e poi moltissimi dopo, però quello è poi il clou, perché lì c'è una giuria in cui 12 giurati, 11 votano per la condanna del giovane che è accusato di un coltellamento, mi sembra, e uno, che è Henry Fonda, no.
Dubita,
non ha convinzioni ideologiche, semplicemente ha dei sospetti, dubita appunto, e quindi il dubito, insomma, il dubbio è la base. E da lì tutto questo film, che è girato in una stanza sostanzialmente, questa è la sfida, no? È un Kammerspiel in qualche modo, è di tipo diverso da quelli di Dreyer o comunque del cinema scandinavo, e quindi si sviluppa il dibattito e lui piano piano svela come durante una discussione lunghissima si agisce su queste persone per porre delle domande che lentamente ribalteranno
la situazione.
Oh, ecco, quindi quello è un esempio classico di cosa avviene all'interno della giuria. Noi la giuria non ce l'abbiamo, c'è la giuria popolare, ma insomma
sì, non è la stessa cosa,
assolutamente, insomma. Poi dipende, perché c'è stata anche una riforma del codice processuale penale, quindi un conto è il processo, magari ci ricordiamo i processi degli anni 70-80 della mafia, o quelli, diciamo, i più epocali sono stati quelli Piazza Fontana, i Moro Terqua, cioè i vari Moro dove c'erano poi in particolare nel caso Moro c'erano persone intimorite, mi pare la Castellina o chi è che si decise di fare il giurato perché nessuno voleva? Mi pare la Castellina o la Bonino? No, la Castellina, se non ricordo.
La Bonino non mi pare.
No, non mi pare proprio.
La Castellina. Forse la Castellina.
E, insomma, perché alla fine degli anni 70, insomma, c'era un clima che angosciava l'uomo medio, che veniva chiamato perché temeva per la sua incolumità o riteneva di dover temere per il pericolo, insomma, di partecipare a un processo di quel genere. Quindi noi abbiamo avuto un altro tipo di storia processuale. Loro no, negli Stati Uniti hanno questo sistema che è tutto legato alle fonti, sostanzialmente. E allora questo evidentemente rivela anche l'importanza stessa proprio della stampa, che ha un ruolo importantissimo anche spesso nei casi giudiziari, e poi in generale anche qui si può citare, così come ancora più grande se vogliamo per ovvi motivi, il leggendario Citizen Kane, che è appunto ispirato al magnate Hearst della stampa, nella famosa frase che dice, che è Joseph Cotten, che è stato mandato a Cuba.
Adelaide Aglietta.
Ah, Adelaide Aglietta, sì, scusate, non è la Castellina, che stupida, la radicale Adelaide Aglietta. No, mi ricordo, ho sbagliato io, la Castellina era del PDUP all'epoca. La Castellina, Luciana Castellina, sì.
Aglietta.
Dai, Adelaide Aglietta. Madonna, ma scusatemi.
Te la facciamo passare. Dai, su.
Beh, comunque, insomma, mi ricordo che c'era questa.
Che poi ha scritto anche un libro.
Sì. Vabbè, insomma, questo era per dire che il nostro processo è di tipo diverso e non richiede ovviamente una partecipazione di una giuria di quel tipo. E recentemente c'è stato un film di cui però non ricordo il titolo, perché questi titoli nuovi a volte sono un po', non rimangono molto, sono un po' d'effetto, però non ricordo. Però c'è Dustin Hoffman, quindi un film molto impegnato, in cui c'è proprio in un modo macchinosissimo ma molto efficace una narrazione perfetta di come si manipola la giuria.
Ma recente?
Sì, sì, recentissimo, degli anni 2000, metà 2000, seconda metà 2000.
Non è Mi presenti i tuoi, ovviamente.
No, adesso
lo cerchiamo per bene.
Adesso ci ricordiamo il titolo. Quindi nel caso degli Stati Uniti, ovviamente, la verità è un problema importante. Com'era la dicevamo di Cuba? Datemi una...
Tu procurami la notizia
e io ti trovo la guerra. Esattamente. Dicevamo la famosa frase che dice Wells dalla redazione del giornale appena comprato, giovanissimo. Cotter lo chiama, Cuba gli dice solo ballerine e bella vita, dice tu procurami la notizia, io procurerò la guerra. Questa è, che poi è realmente il periodo era
abbastanza
no, accadeva realmente, è il tipo di manovre che gli Stati Uniti facevano anche attraverso la stampa, gli
una
interessi,
pressione dei media, certo,
poter costruire un nemico in qualche modo. Lui faceva per vendere, ma poi Cuba ha avuto una storia. Poi Cuba è un posto, insomma, stiamo parlando degli anni 20-30 nel film.
Il film, sì.
Film poi è del 42, quindi insomma, 41. Quindi lì esplode il caso, proprio perché ci sono degli avvocati e lo scontro è totale. Perdono, perché oggettivamente è tutto vero, e qui lo dicono.
Sì, sì, qui c'entra
libro, no?
Lo dicono fra di loro.
Lo dicono perché dicono quanto è costato alla Chiesa in questi praticamente 20 anni. Sono fallite le diocesi.
Beh, anche
perché hanno pagato risarcimenti
di centinaia di milioni di dollari. Ecco,
sì, sì.
Sì, no, parliamo anche di diocesi molto grandi, insomma, tipo Chicago.
Beh, sì, anche
Boston.
Lì, Boston, Chicago, ecco, luoghi abbastanza.
Poi, forse l'Irlanda è l'altro paese proprio pesantemente
colpito.
Infatti lui è andato in Irlanda poi in una delle sue scuse pubbliche molto vaghe.
Ma qualunque cosa sia il concetto di scusa, cioè
tra l'altro ricordiamo che
vergogna,
da cardinale lui
vergogna.
Era stato convocato in un processo negli Stati Uniti,
certamente.
Poi è diventato papa e quindi come capo di stato è immune.
E si era presentato al processo.
Sì, più che altro immune nel senso
sì, sì.
Capo di stato immune è la cosa surreale, perché un capo di stato immune poi smette di essere capo di stato, uno poi lo persegue, questo è a vita,
è, bello,
è immune a vita.
È bello fare il re,
immune a divinis.
Come dice Mel Brooks.
È la pazza storia,
nella pazza
del,
storia
mondo.
Del mondo. C'è l'omino che gli porta il secchio coronale.
Esatto.
A Versailles. C'è l'enfant pipi, lo
chiamano. Enfant pipi. Anche lui è abbastanza caustico, la Chiesa Cattolica.
Beh, direi. Brooks. Tra l'altro in quel
ovviamente
film c'è proprio il musical di Torquemada.
Sull'Inquisizione, certo.
Cioè, che lui entra e balla con tutti gli ebrei che cantano nelle gabbie. Poi lui appunto è...
Essendo...
si ricorda.
Abbastanza a conoscenza di queste cose.
No, li odia. Però è intelligente, insomma, quindi lo fa con ironia estrema. Pure Woody Allen, pure c'ha un odio
abbastanza
sano, bello, sano. Veramente ce l'ha pure con i rabbini.
Sì, sì, sì.
In generale.
Però sul Dormiglione, che c'è tutto, chiedono notizie del suo passato, dicono noi abbiamo notizie.
Dormiglione, ricordiamolo, perché
Dormiglione lui finisce nel futuro.
Lui è congelato.
È congelato e si sveglia nel futuro.
E si sveglia in un futuro.
E dal quale futuro, quando scoprono lui chi è, chiedono lumi sulla sua epoca, visto che appunto un omino gli dice che loro hanno notizie finché un certo l'ultima cosa che sanno è che un certo Paolo VII ha lanciato una bomba atomica.
Il periodo del 72-73.
Sì. Però un certo Paolo VII è bellissimo.
Un certo Paolo VII ha lanciato la bomba atomica e il mondo e poi ci siamo ripresi.
Era poco dopo, perché lì era
sì, però il film è ambientato un secolo dopo, due secoli, non si ricordano, perché non ci sono più tracce del passato, no? E lei che viene dal passato, ma che è successo?
Comunque non era stato né un americano né un russo, era stato Paolo VII, anche questo è da rimarcare come cosa.
E comunque tornando al libro, tornando all'autorità e al linguaggio, facciamo un altro esempio, diciamo, linguistico. Dunque, la vicenda riguarda l'Istituto Toniolo, che sarebbe praticamente il possessore della cassa dell'Università Cattolica. È un centro potentissimo, ricchissimo.
La cassaforte.
La cassaforte dell'Università Cattolica di Milano. Il direttore è Tetta
Manzi. Da cui proviene un ministro attuale, ex rettore.
Sì, no, qui dentro ci sono vari ministri.
No, no, il rettore attuale, il ministro della pubblica istruzione è l'ex rettore della Cattolica.
Ornaghi, no.
Profumo. No?
Oddio. Ornaghi?
Forse Ornaghi. Comunque sia. Praticamente a Tetta, sintetizziamo, a Tetta Manzi scrive direttamente Bertone.
Tetta Manzi è ritenuto un pericoloso comunista a Milano.
È ritenuto pericoloso sovversivo a Milano.
E tralasciamo ogni commento.
Beh, direi Tetta Manzi.
Ma come Martini, che era un barricadero,
sì, che era aperto alle
Martini
sinistre.
Proprio...
No, Martini, Martini, cioè, Martini oltre, era un clandestino. Martini.
Garibaldi.
Sì, sì, tra Durruti e Garibaldi, praticamente, nell'immaginario.
Ma più spostato su Durruti.
Sì, probabilmente sì. Insomma. Infatti, sta esiliato in Israele. Hanno mandato.
Sì, diventa papa il motto
a Gerusalemme, certo.
E comunque
di Ernesto I si sarebbe chiamato, ma non l'hanno potuto fare. Cioè, è venuto Benedetto XVI. Se siamo beccati, peccato.
Vabbè, sarà
per la prossima. Esatto.
Sì, tanto c'è 9.000 anni. Sì. No, no, ormai c'è ultra ottantenne. È finito. Martini sì. L'anno fine, è finito.
Le nuove leve in campo.
Ormai parla come padre Boffo, quello di Cozzanti su Repubblica.
Vogliamoci bene, sì, bambini. Sì. Cioè, non so.
Sta come Militina Salvo Randone nella classe operaria. Ah,
era più problematico Militina.
Sì, sì, lo so, però insomma, è messo lì.
L'idea è quella.
Oppure è l'evoluzione di La Porta, sempre di Guzzanti, perché il primo La Porta era nello studio, adesso la nuova edizione è che in un manicomio lo portano via. Venga, venga.
Saggezza.
E sì, che è completamente impazzito, quindi. Bellino. Non so se l'hai visto l'episodio in cui lui è spostato nella casa di cura mentale
con
la coi bambini, gli buca la palla.
Giustamente.
Bene, l'istituto Toniolo, cassaforte della Sacro Cuore.
Il direttore Tetta Manzi, che si vede arrivare appunto una lettera da Bertone, proprio il quale dice di esprimere direttamente la volontà del Papa, che è quella di rimuoverlo sostanzialmente da quell'incarico. Tetta Manzi fa due cose. Innanzitutto dubita che quella sia veramente la volontà del Papa e risponde appellandosi allo statuto dell'istituto Toniolo, che insomma,
tipo mi poteva chiamare proprio il Papa, insomma, in fondo io so cardinale vescovo,
no, diciamo che era
Milano.
Diciamo che era Bertone, nel senso che Bertone è il primo ministro, quindi non era un'usurpazione in assoluto, però secondo lui esprimeva insomma ha sospettato Tetta Manzi, lì comunque ognuno sa tutto, quindi chiaramente, e appunto si è appellato alla,
certo, Tetta Manzi allo statuto, ne sa più di noi,
esattamente, allo statuto del Toniolo, che per una serie di questioni di statuto appunto eccetera, diciamo, la gerarchia di chi può rimuovere il direttore è abbastanza oggetto di discussioni, tant'è che Bertone incarica il cardinale Sardi, che è il sovrano dell'ordine militare di Malta,
lo SMOM,
lo incarica di indagare sulle affermazioni di Tetta Manzi in merito alla questione proprio giuridica, che è una missione, un incarico segreto ovviamente.
E i cavalieri di Malta sono quelli che hanno protetto Caravaggio 400 anni fa.
Sempre loro, sì. Che tentano in questo caso di proteggere,
stanno ancora, capito? Adesso tentano di proteggere Bertone.
Ma sai, ho avuto a che fare con dei maltesi qualche tempo fa, gli ho detto di ah, dovete andare lì, cioè insomma,
cioè alla Valletta devi andare?
No, stavano in Italia. Ah. Questi stavano chiacchierando, io ho indicato dove era la sede dell'ordine di Malta, hanno detto sì, ma quelli non hanno nulla a che fare con noi, sia ben chiaro, cioè.
No, un maltese normale, no?
Esatto, e sa anche bene che cosa ci sta dietro, per cui ci teneva.
Beh, una storiaccia
a sottolinearla.
Isoletta inquietante Malta, è stata la preda, cioè era importante, strategica per secoli, millenni anzi.
Eh sì, sta lì in mezzo, proprio in mezzo a dove passa tutto.
Infatti è inglese.
non a caso.
Ma torniamo a noi. Praticamente cosa dice? Risponde a un certo punto Sardi, il quale, vabbè, la cosa interessante non è tanto il merito della vicenda, quanto appunto cosa dice a livello del linguaggio. E quindi dice...
Cosa non dice?
A conclusione del dibattito giuridico, dice... questa lettera è scritta direttamente al Papa, dice: in questo mio scritto non posso tuttavia non manifestarle, Santo Padre, il mio sconcerto nel vedere come un cardinale possa permettersi di resistere con tanta disinvoltura a una precisa volontà del pontefice, avanzando addirittura il sospetto che il segretario di Stato abbia distorto e falsificato il pensiero del Papa, perché appunto Tetta Manzi diceva che secondo lui non erano le volontà del Papa quelle riportategli da Bertone, e dice: ebbene, in tali parole, quelle della lettera, perché praticamente dice Tetta Manzi, saluta con stima e affetto nel Signore suo Dionigi Tettamanzi. Questo è il saluto finale di Tettamanzi. E dice Sardi, in tali parole così confidenziali mi sembra che si confermi quello che è il sottofondo di tutto lo scritto. L'arcivescovo di Milano tratta col Papa da pari a pari, e anche questo è inaudito. Oserei sperare che la risposta si limiti ad un laconico invito all'obbedienza. E poi conclude con un saluto come Cristo comanda, per l'appunto, cioè: con sensi di profonda venerazione e di affetto filiale mi creda di vostra santità devotissimo Cardinale Paolo Sardi. Questo è un saluto come si deve.
Sì.
Però appunto che Tettamanzi parla da pari a pari col Papa è inaudito. Una conquista acquisita
a livello inaudito, è inaudito. Tettamanzi,
no tu. No, Tettamanzi.
Capito, Tettamanzi.
In una lettera confidenziale è inaudito.
Inaudito.
E che addirittura si rifiuti.
Lettera di cui noi siamo a conoscenza, ma non saremo mai venuti a conoscenza.
Conoscenza di nessuna delle due lettere.
Se non per Maria.
Se non per Maria.
Questo è interessante perché ci rivela appunto che questo è il modo con cui si parlano veramente. E quello che è interessante è che tutto ciò che accade veramente è a danno del vero, sempre.
Beh, non viene proprio preso in considerazione.
Come erano le due ipotesi? Erano o nego o sto
nego
zitto.
E appunto, cioè,
o sto zitto.
No, ma questo è il grande problema.
Eh no, certo.
Sono talmente invischiati.
Però questo appunto dice pure che livello d'autorità c'è, che è inaudito per noi proprio, nel senso non è immaginabile, nonostante in quale paese del mondo, insomma, questo livello.
Tu l'hai letta gli ultimi due scritti di Farinella?
Sì. Sì, vabbè, quello poi i preti rossi,
dici.
Discorso. No, vabbè,
chi è Farinella?
Don intanto. Farinella, insomma, scrive, è un prete di sinistra, diciamo, in sintesi.
Estrema sinistra.
È un prete appunto barricadero che scrive sull'Espresso, su, diciamo, il blog fare sull'Espresso. E anche lui peraltro ha scritto a proposito di questo libro.
Online viene molto spesso rilanciato dal Fatto e
da
Micromega.
Da Micromega.
Lo trovate,
insomma. Sì, sia sul Fatto che su Micromega c'è proprio il link a Don Farinella.
Si trovano appunto queste. E lui scrive delle
lancia strali contro le gerarchie, contro la Chiesa. Si rifà ovviamente a una purezza che noi, per esempio, non riconosciamo.
No, però lui è un prete.
Però lui è un prete.
Diciamo, lui si rifà al Vangelo.
Lui si rifà al Vangelo.
Dice quello che diciamo noi, perché anche noi, cioè noi dobbiamo farci, non è che possiamo pretendere a questa gente di ragionare come Spinoza o Hobbes,
però almeno
o Locke,
di avere quel minimo di coerenza.
Non dico Kant, dico insomma almeno nel 600, diciamo, ecco. No, questo stanno non si può.
Timidamente no, non a Lutero.
Esattamente, lui sta a Lutero.
Lui sta
Farinella
a Lutero.
Sta a Lutero. Sì, sì. Cioè, Farinella parla come, diciamo, parla è un po' luterano.
Luterano moderato.
Moderato. E
l'altro sei Innocenzo III, forse.
Sì, sì, sì. Beh, il cardinale?
Quale?
Sardi.
Ah vabbè, Sardi
sta tra Gregorio VII e Innocenzo III.
È a destra delle febbre.
Beh,
sono un ordine di Malta.
Sì, sì.
Non è proprio un illuminato.
Sì, a destra delle febbre, vera, perché le febbre è a destra reale in quanto protettore dei criminali argentini.
È un nazista,
però quella vera. Una destra, sì, ma storica.
Sì, sì.
Invece questo è il potere assoluto della Chiesa da 2000 anni, quindi l'orrore ancestrale.
È la destra di ogni potere.
È la destra di ogni potere da sempre, perché era già 1000 anni prima e 2000 anni prima era già destra, prima che ancora accadesse tutto quanto quello che ha generato il concetto di destra e sinistra, cioè 220 anni fa. Loro, cioè, è tutta roba già vista, insomma. Non...
Anzi, loro sono per la reazione armata.
Esattamente. E sono di una violenza inaudita, una potenza inaudita, è un potere violentissimo, dove si chiede sempre appunto la sottomissione e l'obbedienza, cioè la negazione, il silenzio, l'omissis, la menzogna. Che altro dire? È al centro di tutto, cioè questo libro è esattamente il vero, nel senso che questi documenti sono veri e noi non li avremmo mai visti perché sono proprio privati, tratti dal tavolo, diciamo, ecco, per capirci, come della scrivania del Papa o limitrofe, quindi non avremmo mai potuto leggere. E quello che si evince è che tutto quello che regge l'apparato gerarchico di potere è basato sulla menzogna. Quindi Farinella sbraida, perché lui sa per altre vie, nel senso appartiene e li chiama proprio covo di vipere, insomma utilizza tutto il linguaggio evangelico del tipo anatema gesuano.
Non è stato scomunicato, sospeso?
No, perché queste sono opinioni politiche, diciamo, lui non
entra nell'ambito,
no, non mette in discussione diciamo dogmi, quindi no. Non intervengono
di fatto neanche prima,
gli arriveranno delle lettere, ma lui dice me ne frego finché non mi cacciate e non trovate, lui dice, io non lo so, ma immagino, perché è abbastanza semplice, certo che è stato richiamato dal vescovo, ci mancherebbe, è pubblico, no? Però lui dice trovatemi dove io sono eretico
e me lo dite,
e sì, vediamo. Quindi adesso non so se ha dei procedimenti, insomma, poi comunque in questi casi
è sempre meglio non,
beh,
non
sì, perché fare... poi se lo rimuove, insomma, diventa
un caso.
Vitaliano però è stato invece sospeso
e...
sì, non può celebrare messa,
sì, non era Vitaliano, stato preso qualche,
sì,
qualche,
sì, beh, perché era più...
vabbè, perché insomma, è esagerato quello.
Questo scrive sostanzialmente, c'ha la parrocchia e scrive, non fa altro, scrive. Quindi siccome loro di questi ce ne hanno avuti da migliaia di anni, tantissimi, prima li bruciavano perché si poteva, adesso diciamo li bruciano col silenzio oppure con l'indifferenza, cosa che appunto funziona bene perché poi arrivano solo a chi sa già, per cui
non aggiungono.
No, beh certo, la vecchina famosa, il nostro mito, non legge Farinella, insomma.
No. Che comunque è, appunto, è al limite anticlericale, non eretico.
No, è anticlericale, totalmente evangelico, perché poi se ci vogliamo proprio basare su quello che sono, entriamo coi piedi nel piatto e facciamoci anche noi catto rivoluzionari per due secondi, e questi due secondi ci fanno dire che, essendo parte di questo discorso, noi utilizzeremmo a piene mani proprio il linguaggio gesuano, perché chi più anticlericale di lui, in quanto i sepolcri imbiancati appartengono a lui, è lui che ha dato questa definizione,
i mercanti del tempio,
sono frasi che sono diventate nel senso comune, non solo diciamo della nostra quotidianità, ma ma della lingua, delle lingue, perché poi ci sono referenti analoghi in tutto il paese cristianizzati, perché queste sono da noi ovviamente molto forte questo ricordo di queste parole, quindi si usa ancora oggi, indipendentemente anche dal contesto, no? I farisei, i farisei sono sacerdoti, ipocriti appunto, quindi lui dà degli ipocriti ai sacerdoti, Gesù, che dobbiamo aggiungere? No, nel senso che poi
bisogna interpretare,
no, esattamente, non a caso che cosa fa Ratzinger? Tre volumi,
al terzo siamo giunti,
su Gesù, dove dice Gesù non ha detto quello che ha detto, ma intendeva altro, lo dice ma non è così. Quindi
bisogna saper leggere,
ma è una capriola che insomma un pluripremiato medaglia d'oro alle Olimpiadi dalla piattaforma è un pivello che fa un tuffo da come te, te butti a bomba nella piscina quando, uguale, cioè non è paragonabile, cioè non c'è, è un volo,
termini di paragone,
no, non esistono, sono dei libri imbarazzanti perché chi li legge, io l'ho letti, un pochino qualcosina, un po' ci capisco di cosa parla, come credo molta altra gente, ma non tantissimi, insomma, sono proprio addettissimi ai lavori, e fa pena. Ma fa pena nel senso anche proprio, cioè, mi fa pena questo vecchino che tenta, quasi con un gesto folle, perché è folle, è evidentemente folle, negare la semplicità di quelle parole. 2000 anni dopo. Non mi interessa di entrare nel merito specifico del dettaglio, perché quelle parole isolatamente prese, alcune frasi celebri, non è importante. È chiaro che non sono state registrate su nastro e trascritte dalla bocca del loro fondatore. Però siccome io do per scontato che dal punto di vista loro quello è Dio,
o almeno così dovrebbe,
ci mancherebbe,
no, ma poi che siano vero o no, appunto, come dice l'uomo che uccise Liberty Valance,
appunto,
se la leggenda diventa realtà,
diventa
scrivi
storia,
la leggenda,
sì, è un po' più bella così,
sì, però so, comunque
quelle sono di John Ford,
l'hai un po',
ormai sono diventate vere, quindi
sì, sono diventate vere, ma
lui parla a partire dalla loro
da subito, cioè quella gente le scrive perché le riteneva vere, ma molto più vere di loro. Quelli poveracci ci credevano veramente, parliamo del primo secolo, quindi, infatti si facevano anche ammazzare alcuni, molti no, quando poi è arrivata la, insomma, quando Decio ci è andato pesante, insomma, il 70% ha detto no, io accendo incenso, me ne frega il cazzo.
Cioè, per delle idee, ma di
sì,
morte
ma
lenta.
Di morte lenta, cioè, tutti di André, anzi
Brassens,
beh, tradotto. Quindi tutti Brassens, sì, morire per le idee, sì, ma di morte lenta. E loro sono proprio... No, adesso non vogliamo togliere. No, c'erano persone onestissime di che si facevano ammazzare, perché erano persone semplici che proprio si convertivano. La conversione del resto è qualcosa di importante, al di là della questione cattolica. La conversione c'è, la metanoia, insomma, esiste un mutamento radicale del tuo essere che può essere scaturito da una apparente, diciamo, appartenenza totale a qualcosa di estraneo all'umano come il divino, che però è comunque una proiezione, non c'è niente di misterioso nel fatto che uno poi creda talmente a quello che dice che gli appare vero, specie nel primo secolo dopo Cristo. Oggi è più complesso perché ci sono altre conoscenze, ma in quel momento chi si convertiva non è che lo faceva per... perché quello è importante, perché, no? Era veramente autentica, perché ci rimettevano, insomma, io parlo di quelli semplici. Quindi ci credevano a queste frasi ed erano ritenute verissime, e sono state scritte, trascritte da discorsi orali nella fine diciamo del primo secolo, stanno lì, e sono queste parole qui. Lui prende tutto questo, cioè i Vangeli, e li rilegge per tenere in piedi che cosa? Quello che dice questo Gesù, che non aveva nessuna intenzione di fare una chiesa, e la sua chiesa, che è abusiva ovviamente, ma al di là di Costantino e della donazione, che è un falso, ma proprio a monte, perché non c'è nessuna, è impossibile ovviamente
trovare traccia
della vera dell'affermazione certa che questo personaggio abbia predicato per poi fondare una chiesa che sarebbe poi diventata quella della Chiesa Cattolica, no? Questo è evidente perché tutte le parole che lui dice sono inscritte in un quadro di tipo apocalittico, dove è prevista la fine dei tempi di lì a poco. Lui lo dice sempre: guardate che quelli che mi ascoltano vedranno, quindi tutto molto chiaro. Uno che aspetta la fine dei tempi entro una generazione non è che mette in piedi una baracca, dice tanto che durerà nei secoli per portare le mie parole, no? Anzi, e questo è Lutero. Quindi non stiamo dicendo cose nuove. Ora però sono dati scientifici questi, cioè qualunque scienziato storico e annessi e connessi, serio, anche molti gesuiti sono totalmente, proprio pienamente
dentro questo,
assolutamente d'accordo col fatto che non voleva fare tutto questo. Purtroppo è successo quello che è successo, la baracca c'è, bisogna giustificarla. Questo che deve fare? Ratzinger mente. E quindi lavora con il suo linguaggio in questi libri, dove tenta, adesso non entriamo nel merito, ma insomma magari, però è molto complesso
per... No, che però poi sono libri per addetti ai lavori alla fine, pure quello
ma insomma in realtà lui,
cioè la famosa vecchina non si andrà a leggere i tre
la vecchina no, però circolano molto, perché circolano negli ambienti, insomma, adesso io non so bene, cioè la tiratura è alta e i numeri sono abbastanza alti, poi non mica pubblica solo in Italia, sono tradotti in tutte le lingue, perché riguarda, cioè, i paesi diciamo fortemente cattolici, il libro esce, quindi insomma, è un affare Rizzoli, credo.
Sì, credo Rizzoli, gli ultimi credo che erano Rizzoli.
Abbastanza consistente, oltre a tutte le sue interviste, le cose, quindi c'ha un suo pubblico, perché comunque è il Papa, scrive di Cristo, quindi lui giocando su questo, in realtà mentendo all'inizio del libro dove dice quello che scrive Ratzinger e non il Papa,
però poi se gli dici qualcosa ridiventa il Papa,
capito? Geniale. E quindi dice non voglio, e quindi si para perché sa che mente, e allora si tira fuori come autorità suprema, ma come esattamente non è l'infallibile B16 ma il fallibile prof Ratzinger, che scrive poi la stessa persona, ma questi sono dettagli. E allora lì lui mette nero su bianco in una forma semplice che in realtà la vecchina può forse capire, riracconta i Vangeli, ed è divertente perché alla luce di tutto questo il capo della più grande religione organizzata di matrice monoteistica, potentissima e antichissima, non dice come forse in tutti i pianeti della galassia, se fosse così una situazione analoga, leggetevi il libro scritto dal nostro fondatore, che è la verità, c'è scritto io sono la verità, la via, la luce, leggetevelo, no? Anche molti riformati, che sono tantissime le chiese riformate, sono migliaia, all'interno del grande bacino, diciamo, luterano, calvinista, e poi giù fino a tutte le varie derivazioni, perché una volta che si allenta la gerarchia,
i tori scappa.
Ci sono quelli che mettono nella buca delle lettere i Vangeli, ti mettono il Vangelo di Luca, a volte Matteo, pochissimo Marco perché non è il massimo, è problematico. E c'è poco, però Luca in particolare, perché è molto fiabesco, Giovanni, che è proprio anche antisemita, nel senso arcaico del termine, non è il Mein Kampf, ovviamente, non ci sono. Sì, insomma, ci sono dei presupposti.
Diciamo, sviluppando l'idea, sì, poi
si può arrivare anche al Mein Kampf. Assolutamente. Però all'epoca ancora era, diciamo, teologico, cioè bisognava accusarli come. Per salvarsi, perché quelli aspettavano il Messia, era arrivato e dicevano che non era vero, quindi chi c'ha ragione? Noi.
Non ve ne siete accorti.
Capito? Quindi, insomma, questi, uno dice, leggetevi, ce ne sono quattro, sceglietene uno, leggetelo, e quelle, cioè, a messa dicono parola del Signore, la gente si segna, sta in piedi, c'è un massimo rispetto, queste parole che non vengono lette e lasciate così che il popolo... le ascolti, vengono selezionate, preparate queste letture, commentate, quindi piegate, distorte a seconda
della situazione,
del parroco, del luogo, per cui insomma, in Nicaragua un parroco dice una cosa, in Irlanda un'altra, a Roma un'altra, e così via, insomma, fino alla parrocchietta dove c'è in Veneto quello che benedice i labari del 28 RSI, ottobre, sì. E della SRSI, e quell'altro invece, appunto, che magari c'ha nella sacrestia la foto di Che Guevara. Ci sono questi estremi, ovviamente, anche come è normale che sia, però loro tendono a evitare che
si estremizzi troppo. È un grande centro.
Però all'interno di questo discorso non viene detto leggetevi i Vangeli, leggetevi la mia rilettura e reinterpretazione dopo 2000 anni dei Vangeli.
Fatevi rileggere,
che è una cosa. Tu dici,
è il pastore.
Non si legge le lettere dei quaderni dal carcere. Leggetevi io che interpreto i quaderni dal carcere. Uno dice: no, me leggo i quaderni dal carcere. Almeno sento quello che ha detto veramente Gramsci.
Ma tu
mi devo
puoi dire quello, puoi capire quello che veramente voleva dire.
Che voleva dire Gramsci quando scriveva quelle cose?
Sei pronto
sul Risorgimento? No.
Poi d'altro dici sì, ma magari, ecco, uno può risparmiarsi di leggere 7000 pagine di quaderni, legge una cosa riassuntiva, ma nel caso dei Vangeli non è questo il problema.
Ci vogliono tre giorni per leggere.
Sono più lunghi tre libri del Papa.
Sono molti più lunghi tre libri del Papa che i Vangeli.
Anche
certo,
più noiosi, peraltro.
Molto.
Immagino.
Poi c'ho tutte note fatte ad hoc.
Noiosissime note a piedi pagina.
Bene, andiamo avanti. Quindi, insomma, abbiamo appurato che il cuore della menzogna è a Roma. Nel mondo non c'è pari. Il falso, il regno del falso è oltre Tevere. Non c'è un regno più falso che mai si sia manifestato nella storia umana, dove il falso è così importante per la sopravvivenza. Ma falso.
Qui rimaniamo proprio a Roma. Cioè, viene raccontato un episodio veramente surreale, effettivamente, e che è quello legato alla bandiera di Porta Pia. Riassumiamo brevemente la vicenda. Praticamente
Porta Pia lo sapete.
Quel giorno, proprio quella Porta Pia lì, un vessillo vaticano è stato messo in salvo dalla famiglia Ruspoli, che sono dei nobili che hanno avuto anche papi in famiglia.
Neri.
Nerissimi.
Nerissimissimissimi. Nobiltà nera romana.
E ci arriveremo. E praticamente, appunto, viene messo in salvo il vessillo vaticano che stava a Porta Pia proprio il giorno in cui sono stati i bersaglieri. Il quale vessillo è attualmente di proprietà di uno dei discendenti, che è il principe Lillo Sforza Ruspoli, che il 20 settembre di ogni anno manifesta insieme a Milizia Cristi a
Porta Pia. È il nonno di Lillo e Greg.
Notoriamente.
Che appunto è vicino a Milizia Cristi. E siccome
organizzazione umanitaria, diciamo... Sì, sì.
Che hanno fatto dei manifesti ultimamente di
benefattori cattolici.
Appoggio a Benedetto XVI,
certo.
I tuoi militanti firmati.
Sì, sì.
Anche qui potremmo fermarci qui, ma andiamo avanti. E praticamente, siccome anche anziano, è del 29, voleva riconsegnare con cerimonia solenne questo vessillo al Papa. E inizia tutto un carteggio interno, perché c'è una parte che è entusiasta di questa... soluzione. Tra questi ovviamente c'è Bertone.
Beh, direi.
E una parte che è un po' più fredda nell'accogliere questa, che magari proprio il 150enario, perché siamo nel
2011,
andiamo a sfrugugliare,
poteva sembrare inopportuna, insomma. E quindi c'è questo, tutto questo dibattito. Addirittura il Ruspoli vorrebbe proprio una cerimonia militare, di consegna militare. E quindi sta cosa circola, poi non abbiamo proprio tutto il carteggio, diciamo, per un momento tace, e poi viene annunciata appunto questa cerimonia di consegna, la quale si svolge senza però il picchetto militare delle guardie svizzere, che si rifiutano, e viene ovviamente ogni timore di polemiche da parte repubblicana sono proprio assolutamente infondati, nel senso che nessuno considera questo evento una provocazione, proprio che nei 150 anni della
che qualcuno della Repubblica della italiana, d'Italia, tipo il Presidente della Repubblica, per esempio, no? Repubblica, che garante che... della Repubblica italiana, al 150 anni, si possa turbare che uno festeggia.
Dice, ma noi veramente festeggiamo proprio proprio l'avere ammainato quella bandiera, voi insomma, che festa è? Ognuno festeggia quello che 150 anni fa si sparavano. Questo è, insomma, porta certo. Via, cannonata, è stata certo. Liberata, e dall'altra parte c'è massimo rispetto. E diciamo,
è come se Obama fa una parata militare con la bandiera sudista e insomma, si crea il panico.
Poi magari appunto a Tucson o in Alabama.
Beh, lo fanno, ma insomma sono...
Sì. E diciamo, l'adesione entusiasta a questa cerimonia partecipano, facciamo un bel elenco, Letta, ovviamente.
Gianni.
L'allora ministro degli esteri Frattini, quella dell'ambiente Prestigiacomo, il raffinato intellettuale Alfano e l'immancabile Casini. Questo per dire, diciamo, come l'Italia appunto repubblicana accoglie questa cosa folle, effettivamente il sogno di un vecchio monarchico è veramente folle, questa, una bandiera bucata dai corpi, sì, dei bersaglieri, insomma, del... Questo per dire poi anche di che natura siano i problemi, perché c'è tutto un carteggio, perché questa cosa è osteggiata da alcuni, sostenuta da altri, c'è tutto un mondo dietro a questo. Questi sono quelli proprio dei sordi nell'episodio First Aid.
Quello del Malconcio, è noto come il Malconcio, il pubblico lo conosce come l'episodio del Malconcio. Infatti lui... quella sera che raccoglie il Malconcio avrebbe dovuto partecipare a una riunione con la madre sullo scisma delle febbre.
Un rendezvous sullo scisma delle febbre, che era peraltro freschissimo.
Che era, esatto. E quindi lui dice no, non ci va, una noia mortale. E poi pare dice non c'è figa, quindi se ne va. Sì. Tutte vecchie, ci sta.
Perfettamente, proprio sì. Realisticissimo.
È un nobile biondo con la Rolls Royce, osceno, veramente un personaggio osceno, però fa una vita.
Cocainomane,
discoteche, cioè, bellissimo.
E poi ogni tanto a discutere dello scisma delle febbre.
Che comunque Sordi racconta che lui conosceva questa gente e gli faceva schifo, proprio la nobiltà romana, gli faceva schifo, e lui quando ha potuto, non solo in questo film, perché ce n'è un altro bellissimo, che è il folle del Disco Volante, coi cagnolini, coi barboncini, che la madre l'ha interdetto perché è completamente pazzo e che vuole comprare l'alieno coi
però
soldi della madre.
È un'ambita romana, insomma.
Sì, sì, è un classico, è un nobile pazzo, capito? Così. Lui li odia, poi appunto anche il Marchese del Grillo in fondo, insomma, poteva dire di no, però ha detto di sì, cioè non è che siamo nell'80, voglio dire, non è che Sordi ci avesse bisogno né di denaro né di... Quindi quando Monicelli quella sceneggiatura l'ha letta, quella era.
Sì, poi non poteva cambiarle, ecco,
perché, ma insomma, con Monicelli non era proprio aria, insomma, e lui lo fa perché li odiava. Personaggio strano,
Sordi.
Beh sì, anche perché gli ha lasciato tutto quanto comunque al Vaticano, terre enormi a Trigoria, cioè non...
sì, tutto.
E quello era ricchissimo perché non si è sposato, ma che mi metto un estraneo in casa?
Sì, però ha avuto sorelle, insomma, così, invece niente.
Non è sua però la riciclata. Credo sia di Flaiano, ma che mi metto un'estranea in casa. Però gli è piaciuta la ridetta.
Boh.
Sta con le sorelle?
Sì,
una è viva.
Appunto. Cioè, sì, non credo che muoiano di fame con le sorelle.
No, ma no, ma certo. No. Però non è uno che, per esempio, non ha mai fatto vita dissoluta, perché era abbastanza... da giovane,
ovviamente. Vabbè, anche
un pochetto.
In giro,
cioè, il personaggio assomigliava molto anche a quello che era veramente. Lo riprendeva un po'.
Era strano. Però qua, nelle parti
pirandelliano.
Eh sì, totalmente sì, pienamente italiano.
Pienamente italiano.
Per una contraddizione vivente. Insomma, ad ogni modo lui questi nobilastri, cioè, li odiava. Infatti ha fatto varie parti dove sono proprio schifosi e si ci godeva proprio, perché lui si vede, insomma, il pazzo del disco volante di Brass è bellissimo. Lui fa quattro personaggi: un carabiniere, un poeta locale, perché siamo in provincia di Viterbo, mi sembra, insomma, un po' fuori Roma, un paesino.
Sì. Un poeta contemporaneo vivente.
Sì. Autore di romanzi inediti.
Esatto. Va bene.
E un parroco fa.
E un parroco.
E quindi?
No, quindi vabbè, diamo ancora un altro paio di così suggestioni. In finale, vabbè, a parte l'avevamo detto anche l'altra volta, che c'è stata una cena segreta tra Napolitano e il Papa e la signora Napolitano e altri porporati.
Una cena segreta di cui non sapevamo e che ora sappiamo.
Una cena segreta di cui non sapevamo. E c'è l'appunto, vabbè, a parte tutta una corrispondenza sull'informazione, sulla gestione dell'evento, e poi c'è un appunto su alcuni temi, insomma, di cui vi dico solo i titoli, cioè i temi eticamente sensibili, quindi fine vita. E così via, non aggiungiamo altro. Parità scolastica e situazione generale socio-economica. Quindi noi sappiamo da questo libro che il Presidente della Repubblica e il Papa, quindi un capo di Stato straniero, si sono incontrati a nostra insaputa
per discutere,
hanno parlato
di temi sensibili,
di questi temi, insomma, che ci fa molto piacere.
No, di temi sensibili a dire poco.
Sì, ecco.
Cioè l'istruzione.
Istruzione e soldi, ecco, quindi più sensibili di così.
Apposta, dico, c'è cioè proprio l'apoteosi dell'orrore. È come se, non so, non ci sono precedenti nella storia occidentale degli ultimi 300 anni in cui un capo di Stato si incontra con un altro capo di Stato per farsi dire cosa deve fare lui rispetto a casa sua in segreto.
Credo che neanche nella guerra fredda con gli americani
anzi,
cose del genere.
Magari si sarebbero accordati. È incredibile, cioè incredibile la situazione in cui siamo. La vera violenza è su quello che questo paese non è. Cioè questo paese, tu dici pessimista, ma insomma, non è un problema. Questo, a monte di tutto, questo paese c'ha un vulnus che è questo, e qualunque cosa
cozza su questo.
No, per esempio viene anche riportato proprio un dibattito diretto tra Tremonti, che allora era ministro delle finanze, e
prima che si convertisse
al negrismo, prima che perdesse potere, esatto, fondamentalmente, e in cui proprio Tremonti da ministro delle finanze rassicura sull'ICI alla Chiesa.
Non vi tocchiamo, gli dice, ovviamente. Non vi tocchiamo,
non vi toccheremo mai. E quindi concordano proprio una serie di misure che poi di fatto sono quella blanda, sì,
quella farsa,
fatta apposta perché
non accada, nulla.
Fate finta di pagare un centesimo di più.
Noi diciamo che ricontrolleremo, alcuni sì, alcuni no, tanto poi finisce lì. E quindi questo qui sappiamo poi...
È dal 46 che va avanti così l'Italia, sì, con le leggi italiane. C'è un elenco sterminato di roba che è stata poi fatta morire lentamente, e che poi la strategia di Andreotti, cioè lui per 40 anni, e non solo lui,
perché non si va a rottura,
loro dice, sono i figli,
che è meglio tirare a campare che tirare
le, esattamente, che poi per lui è stato vero, è l'unico che oltre tutti,
sì.
Andreotti sta oltre, è quasi montalciniano,
quasi Highlander.
E poi?
Poi quindi diciamo d'un altro ministro, per esempio, non ancora lo era, e quindi parliamo di un piccolo episodio, tutto sommato marginale, però indicativo, relativo alla comunità di Sant'Egidio, la quale voleva conferire un'onorificenza al governatore dell'Illinois, perché in quello stato ha abolito la pena di morte, e quindi la comunità di Sant'Egidio voleva così onorarlo,
premiarlo.
Che poi, insomma, diciamo anche
una cosa sì.
Non facevano tanto,
non era proprio, sì, non
una cosa di rottura estrema.
Sì, poi sono appunto il governatore dell'Illinois, quindi non proprio un guerrigliero.
Sono quello dei nazisti dell'Illinois.
Sono dei nazisti dell'Illinois che si sono emancipati, e quindi voleva essere premiata questa emancipazione, ma viene redarguito proprio.
È un piccolo gesto ipocrita, come milioni ce ne sono stati della loro congregazione. Fanno queste operazioni di maquillage, le fanno tutti. Anche la Shell dice che proteggono tutte le foreste del mondo. Insomma, quindi voglio dire, io poi magari me le proteggo da solo. Ecco.
Sicuramente faresti meglio della Shell. Ecco, comunque.
E quindi arriva da Washington, dall'ufficio cifra il mitico ufficio cifra, tutto protocollato, praticamente l'esimio cardinale, no, l'eminentissimo cardinale George Francis, che è l'arcivescovo di Chicago, manda la sua informativa su questo personaggio, che è tale Quinn, e ha rappresentato, ha comunicato varie cose, e dice: i vescovi e il cardinale George ritengono che tale riconoscimento sia inopportuno per i seguenti motivi. Quinn ha promosso la legge sul matrimonio omosessuale, è a favore dell'aborto e ha ritirato alla Chiesa Cattolica il diritto di poter contrarre con le agenzie federali le adozioni dei minori. Cioè, tre ottime ottime innovazioni che vengono.
È il nostro eroe questo qui, ovviamente. Eroe.
E quindi niente.
E quindi dice: il cardinale Giorgio chiede cortesemente, ovviamente, di intervenire presso le autorità della comunità di Sant'Egidio affinché la decisione venga riconsiderata.
Che vuol dire? Che vuol
non dire... se ne parla neppure.
Sarà data l'onorificenza?
No.
Colpiffero.
E questo la degna conclusione.
Il presidente della comunità di Sant'Egidio.
Ce l'hai una battutina
ministro?
Sulla Cina o il Giappone?
Ma battutina non è facile. No, battutina secca no.
Ce la teniamo per venerdì.
Ce la teniamo per venerdì.
Venerdì Estremo Oriente.
Venerdì Estremo Oriente, vabbè.
Allora, venerdì parleremo del Cina, Giappone, India e l'evangelizzazione.
Bene, e poi quando avremo di nuovo il nostro redattore più cialtrone degli altri, torneremo alla musica. Speriamo.
Adesso noi lo
puniremo
severamente,
andremo all'obbedienza.
Esatto. Una lettera del vescovo della redazione.
Ma come pretende di potersi porre da pari a pari questo cialtrone? Mandiamolo a Gerusalemme anche a lui. Va bene.
È veramente inaudito il nostro Tettamanzi.
Che vergogna.
Bene, bene.
Allora,
vi abbiamo dilettato con queste letturine.
Beh, ma questo penso che possiamo andare avanti ancora. No, volendo, si potrebbe andare avanti.
Diciamo
per,
una specie di aperitivo.
Per mesi e mesi.
Adesso potete cenare tranquilli, nella convinzione che questo paese è morto, senza speranza.
Bene.
No, ve lo dico perché, per quanto tutto sia in declino, e finiranno perché il consenso si svuota.
C'è chi crede nella resurrezione.
Però il potere che hanno accumulato e che controllano attraverso i rapporti economici è totalmente efficace ed efficiente da tenerli in vita, anche se perdono e hanno un'emorragia enorme di vocazioni, partecipazione enorme, ma non conta. Arrivederci a tutti, a venerdì.
Bene, sta suonando un'allegra musichetta. Ci sentiamo venerdì prossimo, sempre intorno alle 18:15. Ora di religione, @autistici.org, la posta elettronica, ondarossa.info, dove potete reperire le vecchie puntate. Fra pochissimi, invece, il giornale radio, come sempre. Ciao.